je pense que c'est un pays appelé en permanence à s'effondrer et qui est toujours au bord de l'effondrement. Et systématiquement, il ne s'effondre pas parce qu'on le ressaisit à la dernière minute.
La voce di Sharif Majdalani, scrittore libanese molto conosciuto nel mondo francofono. Alcuni suoi lavori sono stati pubblicati anche in italiano. Voce, testimonianza e memoria del paese dei cedri. Ci racconterà la vita in una nazione sempre sull'orlo del baratro, ma che si risolveva sempre all'ultimo minuto. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri luoghi vi porta a conoscere altre guerre e come si va in guerra. Una guerra si dichiarava, ricordate, le dichiarazioni di guerra venivano consegnate agli ambasciatori di un paese. Sembra che quei tempi siano davvero lontani, ora si va in guerra senza tanti giri di parole, missive e perdite di tempo del genere. Ne parleremo con un esperto di guerra, il professor Manlio Graziano, analista geopolitico. Altri luoghi vi porterà inoltre a conoscere attraverso il canto alcune pagine di storia svizzera. Lo faremo con Liliana Heinberg, direttrice artistica di un progetto unico nel suo genere e che coinvolge cori in tutta la Confederazione. Il via del progetto a Isone, nella chiesa di San Lorenzo, giovedì prossimo, 16 aprile. Capiremo tra poco perché si parte proprio dal piccolo comune sotto Cenerino. Infine, la nostra cartolina si occuperà del boom del turismo religioso. Il recente film di Checco Zalone, Buen Camino, ha solo evidenziato un fenomeno esploso da tempo. Qualche numero: nel 1984, poco più di 400 persone completarono il percorso minimo di 100 km del Cammino di Santiago. L'anno scorso, oltre 500.000 di persone è arrivato al santuario nella Galizia. Non è l'unica meta di pellegrinaggio. L'imam di Milano, Yahya Pallavicini, vicepresidente del Coreis, la comunità religiosa islamica italiana, l'imam, dicevo, ci porterà alla Mecca, raggiunta da circa 1.700.000 fedeli l'anno scorso. Il record di oltre 3 milioni del 2012 sembra lontano, ma le autorità saudite sono già impegnate a comprendere come soddisfare il numero sempre crescente di musulmani che si recano nella città più sacra per l'Islam.
Altri luoghi.
È appena uscito nelle librerie il saggio Come si va in guerra del professor Manlio Graziano, edizioni Mondadori. Una lunga esperienza come docente a Sciences Po a Parigi, ora in pensione dirige il Centro Internazionale di Analisi Geopolitica Nicholas Spickman. Cercheremo di rispondere a Come si va in guerra tra poco, ma professore, l'impressione è che in questo periodo storico si assista ad una qualche forma di banalizzazione della guerra. Il suo libro è stato scritto prima dell'attacco statunitense e israeliano all'Iran. Ma perché assistiamo a questa forma di banalizzazione? È solo una mia impressione?
Semplicemente perché ci sono sempre più conflitti, per cui finiamo con l'abituarci a sentire parlare di guerre e a vivere così, a vivere in coabitazione con le guerre. Questo è un modo di banalizzarlo. Ovviamente non si tratta, per chi la subisce direttamente, la banalizzazione è molto difficile. Ma io sto parlando di chi le osserva dall'esterno e che dopo un po' si ritrova a sentire, a vedere distruzioni, morti e così via, mentre fa colazione al mattino e pensa a tutt'altro. Quindi diventa una vera e propria banalizzazione. Questo è un modo di assuefarsi alla possibilità che effettivamente le guerre arrivino anche da noi, anche se comunque vederla alla televisione e subire sono due cose molto diverse. Però questo il pubblico che le vede alla televisione non lo sa.
Cerchiamo di dare una risposta al titolo del suo saggio Come si va in guerra. Aggiungiamo un punto interrogativo. Come si va in guerra?
Intanto mi sono messo dal punto di vista nostro nel senso dei paesi che attualmente non sono in guerra e che pensano anche in maniera abbastanza superstiziosa che le guerre non li toccheranno mai e non li toccheranno mai più. Però volevo mettere in evidenza delle regolarità, dei momenti in cui le popolazioni che non si aspettano la guerra entrano in guerra. E sostanzialmente ho cercato di isolare un aspetto che è molto noto, che è quello della propaganda, e un aspetto che è molto meno noto, che è quello della psicologia sociale. Nel senso che si è verificato sempre, quasi sempre, poi io ho fatto anche una lista di eccezioni, di casi particolari e così via, però meccanismo secondo cui le popolazioni che sono attaccate o che si sentono sotto attacco tendono a trovare una forma di coesione, a ritrovarsi nel gruppo, a ritrovarsi nel mainstream, nella tendenza dominante. E quindi quello che succede è che le motivazioni della guerra vengono sempre o quasi sempre, o quasi da tutti, accettate come vere. Il che porta al paradosso che il nemico è sempre l'altro. Cioè noi, chiunque siamo noi, abbiamo ragione e dall'altra parte hanno sempre torto. E questo dipende proprio dal fatto che, da un punto di vista anche antropologico, diciamo, da un punto di vista dell'evoluzione della specie, gli individui, anche dal tempo in cui non esistevano le organizzazioni sociali, però erano parte di un gruppo, perché l'uomo è un animale sociale, quindi fa parte di un gruppo, gli individui sopravvivono se sono parte del gruppo e quindi trovano la difesa nel gruppo. Nel momento in cui si sentono attaccati, si ritrovano nel gruppo, hanno bisogno di ritrovare quella che adesso viene chiamata l'identità, cioè essere identico ad altri. E tutti quelli che non sono identici vengono respinti. Questo spiega anche molto plasticamente la xenofobia, il razzismo, l'odio nei confronti degli immigrati, la volontà di mandarli via, di isolarli e così via. Perché l'altro viene visto, questo residuo dell'epoca in cui gli uomini vivevano nelle caverne, viene visto come quello che viene a aggredirci, viene a portarci via le nostre risorse. Questo è un meccanismo psicologico che funziona sempre nei momenti, o comunque quasi sempre nei momenti del pericolo. Quindi direi che l'altro aspetto, quello della propaganda, funziona soltanto nella misura in cui riesce a dare delle motivazioni nobili a questa reazione, direi quasi animale. La propaganda interviene a spiegare perché stiamo nel gruppo, perché stiamo nel gruppo perché abbiamo ragione. E ovviamente l'individuo che si è rifugiato nel gruppo perché, essenzialmente perché ha paura, si sente in qualche maniera rivalutato, cioè quella che di primo acchito poteva sembrare una reazione di codardia diventa una reazione di coraggio, perché ovviamente poi la partecipazione allo sforzo bellico è un segno di coraggio, di patriottismo, di virtù, eccetera, eccetera.
Professor Manlio Graziano, lei fin da subito mette in chiaro che in guerra si va impreparati. Ribadisco che il saggio è precedente l'attacco di Trump all'Iran, ma credo che tutti gli analisti avessero messo in chiaro che prima di tutto è necessario studiare una strategia di uscita dalla guerra. Perché si va in guerra impreparati allora?
Essenzialmente perché si pensa che la guerra non ci sia, quindi si è impreparati perché nonostante appunto questa assuefazione, forse anche grazie a questa assuefazione, si pensa che non ci debba toccare, che quindi non si prendono le misure né da un punto di vista pratico né da un punto di vista ideologico. Quindi si arriva sempre impreparati e si arriva impreparati anche nelle occasioni in cui si pensa, come è successo nella Prima Guerra Mondiale, si pensa di essere talmente forti da vincere la guerra. Questo dipende anche molto da qual è il clima psicologico dominante quando la guerra scoppia. All'inizio della Prima Guerra Mondiale il clima ideologico era quello della Belle Époque, era quello dei successi inanellati nel corso dei decenni, in cui si andava sempre meglio, si stava sempre meglio, quindi tutte le popolazioni che sono state coinvolte nello scoppio della Prima Guerra Mondiale erano convinte di vincerla perché erano portati da questo ottimismo della Belle Époque. Oggi ovviamente il clima psicologico è molto molto diverso, però funziona l'altro meccanismo, che è quello di dire proprio perché è diverso dobbiamo cercare di stare insieme e di resistere. Però questi meccanismi scattano, come dico, soltanto quando ci si sente sotto minaccia, sotto assedio, in particolare ovviamente quando scoppia la guerra, però ci si arriva sempre con un momento di ritardo e quindi questa è la ragione per cui si arriva impreparati.
Where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
Trump utilizza in modo massiccio la propaganda. Qual è il ruolo della propaganda oggi nel, diciamo così, promuovere una guerra? Ed è sempre stato così o la propaganda è una realtà recente?
Bisogna fare attenzione a quello che è la comunicazione e quello che è la propaganda, fare la distinzione fra i due. Perché la comunicazione, saper maneggiare gli strumenti della comunicazione è una cosa, significa anche ovviamente guadagnare dei punti sul piano della competizione politica interna di un paese. La propaganda invece è una cosa molto più complessa che deve mobilitare le passioni del paese. Una cosa è mobilitare le masse al momento di mettere una croce sulla scheda elettorale, un'altra cosa invece è mobilitare le masse spiegando loro che sono necessari dei sacrifici e è necessario anche morire, andare a morire per salvare il paese. E quindi la propaganda che è stata messa in piedi negli Stati Uniti appunto nel 1917, quando il paese ha fatto un rapido cambiamento dall'isolazionismo all'interventismo, doveva far capire alla popolazione che era assolutamente necessario, indispensabile, esistenziale andare a uccidere, a farsi uccidere e a fare tutti i sacrifici che erano necessari in quel momento. L'uso dei media, di cui evidentemente Trump è forse l'unica cosa di cui è veramente bravo, oltre a fare i soldi, serve a dei risultati molto più immediati e molto più superficiali, tant'è vero che una parte perlomeno della popolarità che aveva l'ha già persa. Quindi sono due cose diverse, non le metterei sullo stesso piano, anche se ovviamente certi meccanismi per mobilitare da una parte o dall'altra sono gli stessi.
C'è un antidoto alla propaganda? Cioè, come si fa a non sottovalutare quanto ascoltato e allo stesso tempo affrontare con una certa dose di saggezza quanto si ascolta?
Fin dall'introduzione ho detto che un libro non può certamente ergersi contro la psicologia sociale, contro la propaganda, è impossibile. Un libro, anche un profeta, ma anche il Papa non lo fanno, perché il Papa parla, dice che non bisogna fare la guerra, poi la guerra la fanno lo stesso. Quindi non c'è un modo per stornare in qualche modo i sentimenti della massa, della psicologia sociale, che hanno delle radici molto profonde. Però c'è la possibilità di sottrarsene individualmente. È ovvio che è un'operazione complicata ed è un'operazione molto pericolosa anche in certi determinati momenti, però la possibilità c'è e la possibilità risiede nella conoscenza, essenzialmente nella conoscenza, perché la propaganda che dà le motivazioni a chi è spaventato, da chi ha paura, da chi è in ansia, gioca su delle semplificazioni della realtà, ovviamente. Faccio un esempio banale, quando Farage e Johnson dicevano i soldi che stiamo dando all'Unione Europea, se li teniamo noi, verranno messi nel Servizio Sanitario Nazionale, quindi saremo tutti più felici, facevano un'enorme semplificazione della realtà, ma che era immediatamente comprensibile, nel senso che ragionando in termini di addizioni e sottrazioni risultava chiaro che era così. In realtà la partecipazione all'Unione Europea aveva un sacco di altri aspetti che erano messi sotto il tappeto perché sennò avrebbero fatto saltare questa rappresentazione. Quindi la possibilità di vincere la propaganda sta semplicemente nel conoscere tutte le articolazioni di una questione, tutte le articolazioni della partecipazione della Gran Bretagna all'Unione Europea. Quindi i pro e i contro, quanto si guadagna, quanto si perde, che cosa si guadagna, cosa si perde, cosa vogliono gli altri, cosa vogliamo noi. Il mio libro si apre con una citazione di Einstein che dice sostanzialmente che la politica è molto più complicata della fisica. E questa è una cosa che vale la pena di ricordare, perché nessuno ci pensa automaticamente, meccanicamente, perché mentre nessuno si stupisce di una discussione di politica al bar, se invece di essere una discussione sulla politica fosse una discussione sulla fusione nucleare, la gente chiamerebbe l'ambulanza, dice ma questi sono matti, non è che due che si siedono al bar e si bevono il cicchetto possono permettersi di parlare della fusione nucleare. Invece la politica sì. Se invece, come diceva giustamente Einstein, la politica è più difficile della fisica, io non lo so se è più difficile, per me la fisica è sicuramente molto più difficile, però se veramente fosse così, la gente non dovrebbe discettare di politica come discetta del totocalcio o qualunque altra cosa. E invece c'è questa abitudine per cui chiunque è autorizzato a parlare di politica, a dire la sua sulla politica, come ciascuno dice la sua sulla formazione della squadra di calcio, tutti pensano di essere. Invece l'unico modo di pervenirne fuori è sapere che per parlare qualcosa bisogna essere competenti in quel qualcosa, per fare qualcosa bisogna essere competenti in quel qualcosa. Non si può far costruire un ponte a un venditore di meloni, perché sono due mestieri diversi, probabilmente anche l'ingegnere non è capace di vendere meloni, ma ciascuno deve fare il suo mestiere. E quindi è per quello che è difficile, dicevo, difficile, ed è soltanto possibile a livello individuale, cioè chi vuole sottrarsi al dominio e al controllo della propaganda lo può fare soltanto se studia la realtà, se studia la politica è più difficile della fisica.
Tra poche settimane si celebra il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. All'epoca, lo ricorda nel suo saggio, professor Graziano, per guidare quella giovanissima democrazia i leader dovevano essere sufficientemente saggi e forti. Agli ascoltatori e alle ascoltatrici sarà scappato un sorriso. Cos'è cambiato da allora?
Beh, perché è cambiato tutto, non soltanto qualche cosa. Nel senso che un conto è un paese di 13 stati e 4 milioni di abitanti, di cui il 95% sono dei liberi contadini, e un'altra cosa è un paese di 300 milioni di abitanti, 50 stati, di cui sono una infima minoranza, sono dei contadini, e che è passato attraverso una storia unica al mondo, perché effettivamente gli Stati Uniti hanno vissuto una storia che non ha uguali in tutto il passato dell'umanità. Una potenza così forte, così preponderante, non è mai esistita. E questo ha lasciato una traccia profonda nella psicologia sociale, nella psicologia politica americana, perché essendosi svolta in un brevissimo lasso di tempo, 150 anni, ed essendo stata quasi sempre una storia di crescita, di sviluppo, di superiorità sugli altri, è invalsa la convinzione che effettivamente l'America è portata da questo destino manifesto, che è uno slogan creato nella metà dell'Ottocento, un destino manifesto che le permette di fare quello che vuole. Per cui se il destino manifesto, tra l'altro, è stato concepito e ripetuto come un dono della provvidenza, cioè gli americani sono il nuovo popolo eletto e l'America la nuova terra promessa. Per cui ovviamente se ci si convince, questo anche da parte dei laici, non necessariamente da parte di chi è religioso, ci si convince che il destino del paese è un destino che si svolge da sé, a quel punto tutto il resto non serve. Quindi non serve la pianificazione, non serve lo studio della politica. Cioè diventa tutto superfluo, perché tanto si è portati da questo destino manifesto, quindi non c'è bisogno neanche di lavorarci. E questo ha prodotto dei danni spaventosi, perché ovviamente non si può gestire, per tornare alla metafora di prima, non si può gestire neanche una squadra di calcio pensando che tutto si svolge da sé. Bisogna saperla gestire, bisogna sapere cosa si vuole, come lo si vuole ottenere e così via. Ovviamente questo non vuol dire che sia sempre stato così. Ci sono stati momenti in cui la riflessione politica è stata più profonda, c'è stata anche una riflessione strategica, ci sono stati dei momenti in cui, diciamo, la storia li ha portati a prendere delle decisioni che hanno garantito agli Stati Uniti di continuare a dominare il mondo per 80 anni dopo la guerra. Però hanno sempre progressivamente perso terreno, più per virtù degli altri che per difetto proprio, ma comunque hanno perso il terreno, non hanno saputo reagire a questo declino relativo, non sono stati capaci di adeguarsi a questa realtà, perché hai ancora una volta l'idea che tutto va per il meglio perché comunque siamo sotto la guida della provvidenza è rimasta l'idea dominante, non necessariamente sotto forma religiosa, ma c'è una specie di forza che permette agli Stati Uniti di essere sempre i più grandi. E quando viene coniato lo slogan far tornare l'America grande è perché si pensa che ha smesso di essere grande per il tradimento di qualcuno o per la malvagità di qualcuno. L'idea che Trump ripete in continuazione che tutti si sono approfittati degli Stati Uniti è un'idea estremamente popolare nel paese, perché non sanno spiegarsi perché sono diventati grandi e quindi non sanno spiegarsi perché hanno smesso di essere grandi. E quindi l'unica spiegazione che si sanno dare è che c'è qualcuno che li ha fregati.
Era il professor Manlio Graziano, direttore del Centro Internazionale di Analisi Geopolitica Nicholas Spickman. Come si va in guerra è edito da Mondadori.
Like it, I fell in love with you.
Sono giorni drammatici per Beirut e il Libano, una realtà coinvolta ancora una volta in una guerra. Il paese medio orientale che si affaccia sul Mediterraneo era considerato solo 50 anni fa una piccola Svizzera. Multilinguismo, tolleranza religiosa e soprattutto un sistema bancario decisamente all'avanguardia per l'epoca e poi attività culturali d'eccellenza e meta turistica sofisticata. Quei giorni sono lontanissimi. Il Libano conosce una crisi economica senza via d'uscita, la moneta locale carta straccia, il termine futuro sembra impossibile anche solo da concepire. Una delle voci più autorevoli per descrivere il Libano è quella dello scrittore e docente universitario Sharif Majdalani, molto conosciuto nelle realtà francofone. Scrive e pubblica in francese, lingua non ufficiale della nazione ma ereditata dalla presenza coloniale e ancora oggi ampiamente utilizzata in tutti gli ambienti della vita civile. Majdalani è stato pubblicato anche in lingua italiana ed è un punto di riferimento decisamente accessibile per comprendere la complessa e delicata realtà libanese. Vi propongo un incontro avvenuto l'anno scorso in Francia. Professor Majdalani, l'impressione dall'esterno, per chi non vive in Libano, è che il paese sia sempre sull'orlo della fine, sia destinato a soccombere, travolto dalla realtà e dalla sua storia. È così?
Écoutez, s'effondrer, je pense que c'est un pays appelé en permanence à s'effondrer et qui est toujours au bord de l'effondrement. Et systématiquement, il ne s'effondre pas parce qu'on le ressaisit à la dernière minute.
Penso che sia un paese che sta sempre per crollare e che è sempre sull'orlo del collasso e sistematicamente non crolla mai, perché si risolleva all'ultimo minuto e per una ragione molto semplice, ovvero che la maggior parte delle comunità che vi abitano e che si combattono tra loro hanno bisogno del Libano. I cristiani non hanno un altro posto dove andare. I sunniti sono circondati da dittature che non li soddisfano. Gli sciiti sono soli in mezzo a un mondo sunnita. Tutti hanno interesse nel far sì che il Libano continui ad esistere, per poterci vivere, perché altrimenti tutti saranno inghiottiti in un ambiente che non è il loro. Quindi tutti hanno bisogno del Libano. Tutti vogliono il Libano. Tutti si dichiarano libanesi. Credo che ogni volta che arriviamo davvero sull'orlo dell'abisso, ci rendiamo conto che non possiamo cadere. Dobbiamo salvare questo paese. E lo salviamo.
C'est le seul espoir qu'il y a. Mais qui dure depuis 1860, hein, qui dure, on a l'impression que ce pays va disparaître et on s'aperçoit que s'il disparaît, on part tous avec. Donc on le retient et on essaie de le reconstruire.
È l'unica speranza che c'è, ma è dal 1860 che va avanti così. Abbiamo l'impressione che il paese stia per scomparire e ci rendiamo conto che se sparisce scompariamo tutti con lui. Quindi lo tratteniamo e cerchiamo di ricostruirlo, ma lo ricostruiamo male. E quindi dopo un po' ricomincia a crollare. Di nuovo ricostruito male, comincia a crollare di nuovo. Ci sono nuove crisi e ci rendiamo conto che no, non dobbiamo farlo a pezzi di nuovo. Questa volta è diverso perché questa volta si tratta di un movimento politico di Hezbollah, che è molto vicino all'Iran contro Israele. Israele che se ne frega del Libano e questa volta è, insomma, totalmente diverso. Ma credo che anche in questa crisi, che forse è una delle peggiori, ci sia una possibilità di trasformare questa terribile crisi in una possibilità.
Ma je pense que même dans cette crise qui est peut-être une des pires, il y a peut-être une chance, on peut retourner cette crise terrible en chance.
Perché si torna a Beirut? Cosa la attrae di quella città, di quel territorio? Lei potrebbe vivere in Francia, altri scrittori libanesi lo fanno. Perché si torna a casa allora?
Oui, je peux. Oui, bien sûr, mes enfants vivent ici. Enfin, ils vivent pas, ils font leurs études, ils ont envie de rentrer. Moi, je viens souvent pour mes livres, etc. Mais je reviens, je suis arrivé avant-hier et je repars dans 15 jours.
Beh, sì, certo, i miei figli vivono qui. Beh, non vivono qui, studiano, poi vogliono tornare. Io vengo spesso, per i miei libri e così via, ma poi torno a casa. Sono arrivato l'altro ieri e ripartirò tra 15 giorni, perché prima di tutto bisogna sapere una cosa. La guerra non sta colpendo tutto il Libano in questo momento. Ne colpisce una parte, quella abitata dalla popolazione sciita, che è stata sostenuta da Hezbollah. E io non vivo in quelle zone. Vivo in zone cristiane, dove non succede assolutamente nulla. Non siamo presi di mira. Sentiamo un sacco di rumore, è terribile. Ci sono gli sfollati che arrivano da noi, ma noi non siamo colpiti dalla guerra. Quindi, in un certo senso, torno a casa come chiunque altro, proprio come lei. Allo stesso tempo, in effetti, tutto mi sembra strano, ma è perché è il nostro paese. È il luogo dove abbiamo sempre vissuto, dove abbiamo le nostre case, il nostro passato, i nostri amici. E alla nostra età siamo ancora là. Non possiamo ricostruirci una vita altrove. E persino i nostri figli vogliono tornare nel luogo in cui sono nati, dove tutto è familiare. E credo che questa sia una cosa che non so se sia il Libano ad attrarre in questo modo. Forse anche altri paesi lo fanno. Ma c'è qualcosa nel vivere dove hai sempre vissuto, dove hai i tuoi amici, dove hai le tue abitudini e dove hai i tuoi paesaggi familiari. È là che si ha sempre voglia di vivere.
Ma c'è qualcosa che attira dans là où on a toujours vécu, là où on a nos amis, là où on a nos habitudes, et là où on a nos paysages familiers. C'est un endroit où on a toujours envie de vivre, finalement.
Professor Majdalani, lei parla spesso del ruolo della storia ed è impossibile, considerate le mille anime che popolano quella nazione, è impossibile, dicevo, capire come si possa avere una storia condivisa in Libano. Avviene sempre così in realtà complesse e litigiose. A Beirut e nel resto della nazione sono presenti diverse religioni, diverse etnie, eccetera. Quali le conseguenze di ciò, oltre a quanto vediamo oggi?
C'est dire qu'il y a plusieurs histoires. Non, il y a une seule histoire forcément, mais il y a plusieurs récits sur cette histoire, ce qu'on appelle les récits nationaux, qui sont.
Ci sono diverse storie. No, c'è necessariamente una sola storia, ma ci sono diverse narrazioni di questa storia. Quelle che chiamiamo narrazioni nazionali, che sono state il fondamento degli stati moderni a partire dal XIX secolo. E la narrazione nazionale libanese è stata originariamente costruita per fondare il Libano moderno sulla versione dei cristiani libanesi, dato che il Libano è stato di fatto fondato per i cristiani. Ma questa narrazione nazionale, questa narrazione che era diventata nazionale non è stata realmente adottata dalle altre comunità che avevano una storia diversa, una visione diversa del Libano. E queste diverse versioni del Libano non sono mai andate d'accordo, il che significa che non appena c'è una crisi, in realtà sono queste diverse identità e quindi queste diverse narrazioni nazionali, questi diversi modi di vedere il Libano che vengono alla ribalta e sono antagonisti tra loro. Nessuna di esse accetta di assorbire le altre e di integrare le altre.
Una
delle mie proposte quando tengo conferenze è quella di proporre, e questa è secondo me l'unica soluzione per questo paese, per ritrovare un'identità unica, è proporre di realizzare dei libri di storia e una narrazione nazionale in cui siano raccolte le varie narrazioni nazionali, cioè una narrazione del Libano secondo le comunità maronita, sunnita e sciita. Ognuno racconta la sua storia e noi le mettiamo insieme e poi ognuno ne trae ciò che vuole. È come una storia con diversi narratori. È una storia come quella dello scrittore americano William Faulkner, dove c'era la stessa storia ma raccontata da diversi punti di vista, perché scopriremo che si tratta di punti di vista diversi ma della stessa storia. Per quanto riguarda la storia in sé, non è questo che mi interessa nei miei libri, ma la storia che mi interessa di più sono le società, i paesi e le civiltà che raggiungono le vette della prosperità e poi a un certo punto si trovano nei guai, a un certo punto incontrano la violenza della storia, cioè la guerra o determinati eventi, e crollano. Crollano e dopodiché ovviamente succede qualcos'altro, c'è un cambiamento. Quindi ciò che mi interessa essenzialmente nella storia, nella meccanica della storia, sono i cambiamenti, le trasformazioni che portano a qualcos'altro e il modo in cui questo è ciò che osservo negli esseri umani, il modo in cui gli uomini, i miei personaggi, sopportano, comprendono, accolgono i cambiamenti. Li accettano, li rifiutano, si lasciano trasportare o li accompagnano. E ognuno dei miei personaggi ha un suo ruolo, cioè un modo o un altro modo di affrontare la storia. La storia con la S maiuscola.
Ils les acceptent, ils les refusent de s'emporter avec eux, ou bien ils les accompagnent. Et chacun de mes personnages a un de ses rôles, c'est-à-dire une manière ou une autre d'affronter l'histoire.
Era lo scrittore e docente universitario libanese Sharif Majdalani. In italiano sono pubblicati diversi suoi lavori, tra cui La Villa delle Donne, ambientato alle porte di Beirut, e Vite Possibili.
Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away.
It's not a second. We're 7 seconds away. Or just as long as I stay.
Con la prossima ospite di Altri Luoghi torniamo indietro nel tempo, ma in un luogo decisamente vicino a noi, ovvero Isone. Il prossimo 16 aprile, giovedì, la chiesa di San Lorenzo ospita alle 20 la prova generale del concerto intitolato Le donne di Isone 1820. L'esibizione è prevista il giorno dopo, venerdì 17 alle 20 a Bellinzona, nella chiesa di San Biagio. Domenica il programma viene proposto a Mendrisio alle 17 nella chiesa dei Cappuccini. Scopriremo tra poco cosa successe a Isone nel 1820. Vi anticipo solo che durante una celebrazione eucaristica le donne interruppero una tradizione secolare causando non poco sconcerto e polemiche. Fu quello un punto di non ritorno, un diritto conquistato con una certa dose di tenacia. Capiremo meglio tra poco con la nostra ospite, ma questa iniziativa è inclusa in un progetto più ampio che comprende anche altri cantoni. Liliana Heinberg è la direttrice artistica del progetto Suite Corale.
Il concerto per coro Le donne di Isone 1820 fa parte di una serie di concerti corali in tutta la Svizzera. I concerti riprendono i primi passi delle donne svizzere nel XIX secolo per migliorare la loro situazione sociale e giuridica. Il concerto nel Canton Ticino, Le donne di Isone, è infatti il primo dei concerti. Seguiranno in autunno quelli del Canton Lucerna, Zurigo. Nel 2027 sentiremo la storia delle donne in Basilea Campania, in primavera 2028 quelle di Vaud e di Ginevra. Quando nel giugno 2028 tutti i cori partecipanti si esibiranno con i loro concerti in un evento conclusivo al Museo Nazionale Svizzero di Zurigo, il pubblico si potrà fare un'idea della ricca storia delle donne in Svizzera nel XIX.
Perché anche le donne di Isone sono parte del progetto allora?
Ma desideravo fin dall'inizio che nel progetto ci fosse un episodio in italiano. E poi la storia delle donne di Isone è sorprendente. Arriva nella comunità di Isone un giovane prete di Torricella, ama la musica, ma non è entusiasta del canto degli uomini che all'epoca erano gli unici ad avere il diritto di cantare in chiesa. Il sacerdote invita quindi le donne alle prove per il canto della messa, anche se in quanto prete sapeva benissimo che ciò era vietato. Lo fece lo stesso. Le donne seguono l'invito con esitazione, timide, ma se lo dice il parroco, si arriva persino a votare nel comune di Isone se va bene il canto delle donne in chiesa. L'assemblea comunale non vede nulla di male. C'è però un oppositore del canto femminile ad Isone. Questo si rivolge al Gran Consiglio. Anche quest'ultimo ritiene che le donne possano cantare. Una sorpresa dopo l'altra segue in questa vicenda, finché la questione, sotto la pressione degli oppositori, il gruppo dei quali si ingrandisce, si fa sempre più tesa, sempre più difficile. Io tralascio volentieri il finale perché spero che il pubblico venga a vederlo di persona. È stata una scoperta molto bella quando la giornalista ticinese Lorenza Hoffmann mi ha fatto conoscere la storia delle donne di Isone. Innanzitutto perché non sapevo che alle donne fosse vietato cantare durante la messa e che avessero dovuto lottare per conquistarsi questo diritto. In secondo luogo, perché così si è definita la forma dell'intera serie. Siccome la storia di Isone si svolge all'inizio, è diventato la prima storia di questi concerti in ordine cronologico. Il fatto è che questo concerto è dedicato al canto e in più un inizio molto appropriato perché racconta come le donne fanno poco a poco sentire la loro voce, come iniziano ad esprimersi, come conquistano dopo quasi 10 anni di lotta il diritto di cantare.
È davvero parte della storia della Svizzera italiana che ci aiuta a comprendere il ruolo della donna nella società. Presentiamo allora il programma nel dettaglio. Quali sono i cori che si esibiranno in Ticino?
Il primo coro è il coro d'Estes di Faido. Questo coro è nato il 10 ottobre 2014, cioè d'Estes, ci dice il nome, ed è un coro femminile fondato e diretto dal maestro Andrea Cuppia. All'inizio erano poco più di 15, mi hanno detto, donne che si trovarono nell'ex cinema Vittoria di Faido. Oggi sono una trentina di donne che eseguono musica leggera e tradizionale italiana e da altri paesi. L'altro coro è il coro Calliope di Ascona, ha una storia molto più lunga. È nato nel 1923 ad Ascona come Kirchenchor Locarno, diventa pochi anni dopo Gemischtchor Locarno. E inizialmente il coro non si è limitato di cantare, ma di fare anche teatro e di organizzare serate di intrattenimento per le famiglie. E poi negli anni 90 il coro si è dato il nome della musa greca Calliope. Da 2 anni circa è Andrea Cuppia, direttore d'orchestra e musicista, che assume la direzione del coro di oltre 30 donne e uomini. Mi piacerebbe raccontarvi com'era il primo momento, perché è stato un momento molto toccante quando i due cori, sotto la guida esperta di Andrea Cuppia, si sono uniti per intonare insieme il Sanctus del compositore Jean-François Michel, a seguire il suo meraviglioso Benedictus in latino, come era in quel tempo nella chiesa.
E nel resto della Svizzera? Difficile completare questo progetto e reperire i brani musicali?
È stato impegnativo trovare i cori giusti per il progetto, cori validi, cori aperti a contenuti impegnativi, cori disposti a rispondere a un'email proveniente dalla Svizzera tedesca, ma una volta che sono riuscita a far loro conoscere la storia delle donne del loro cantone, non è stato più difficile entusiasmarli per il progetto. Lo stesso vale per le storiche, che hanno capito che si trattava di una forma speciale in cui le loro ricerche e indagini scientifiche potevano uscire dalle mura delle università e trovare un nuovo pubblico. Proprio come ogni storia è diversa, anche i cori sono molto diversi, anche le composizioni lo saranno. Ci sono cori misti di diverse generazioni, cori femminili diretti da direttrici e direttori. Io non faccio distinzione, perché ovunque le donne abbiano voluto fare un passo avanti, ci sono stati uomini che hanno offerto loro sostegno. Anche la forma delle composizioni spazia dal canto corale classico a quello più ritmato. C'è anche un concerto di yodel, come ad esempio nel cantone di Lucerna. Vale quindi la pena di assistere a tutti i concerti.
Infine, perché ancora oggi questo tema è attuale in numerose declinazioni? Si parla di donne operaie, il rapporto con il culto, i luoghi di culto, le donne impegnate nell'assistenza sanitaria, eccetera.
Naturalmente, in quanto cittadina del nostro paese, mi rendo conto che i diritti delle donne in tutto il mondo vanno sempre più sotto pressione. Ci sono anche qui delle voci sui quali mi faccio pensieri. Nel mio lavoro posso confrontarmi con queste questioni e dare il mio contributo. E da molto tempo mi offre un punto di riferimento una citazione del germanista e autore Peter Fonmat, che sostiene che ogni paese ha bisogno della propria storia, come ogni singolo individuo ne ha bisogno. Se non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove ci troviamo né dove vogliamo andare. Penso che sappiamo poco della storia che si è sviluppata nel nostro paese con l'avvento del liberalismo, soprattutto con la Costituzione federale del 1848. Questa Costituzione ha concesso più diritti agli uomini di questo paese, lasciando invece le donne nell'ambito del diritto precedente. La situazione non cambiò nemmeno con la revisione della Costituzione federale nel 1874, che diede un ulteriore impulso alla democrazia, ma non ai diritti delle donne. Tuttavia, non tutte le donne sono rimaste in silenzio e si sono rassegnate. Grazie all'introduzione dell'obbligo scolastico generale e della libertà di stampa, hanno potuto informarsi della politica. e hanno imparato ben presto a servirsi degli strumenti politici a loro disposizione. Parteciparono alle assemblee, presentarono petizioni, scrissero articoli sui giornali e, poiché conosciamo poco queste storie, il nostro concerto corale, che noi chiamiamo Suite Corale, ci ricorda che le donne di Isone ebbero a conquistare il diritto di cantare in chiesa. Ci racconta delle donne di Lucerna che durante i conflitti religiosi sostennero gli uomini liberali incarcerati e contribuirono a liberare il loro leader liberale condannato a morte. Ci racconta anche come le donne di Berna nel 1846-47 si opposero alla tutela legale e ottennero un successo parziale. Ci racconta delle donne di Basilea Campagna che invece chiedono un diritto successorio equo e un accesso migliore all'istruzione, poiché le leggi non le prevedevano per loro. Le donne di Zurigo invece nel 1868, e penso che si deve proprio ricordarsi di questo anno, le donne di Zurigo sono le prime in Svizzera a rivendicare il diritto di voto e la piena eleggibilità. Poco dopo le artigianane ginevrine fondano un proprio sindacato con obiettivi moderni e un gruppo coraggioso di donne di Losanna, con l'aiuto dell'Associazione dell'Industria e del Commercio, ottiene il diritto di firmare autonomamente i contratti. Cioè si vede che tutti questi diritti non erano semplicemente qui, erano tanti passi piccoli da compiere per ottenere i diritti che alle donne non erano state riconosciuti. Per questo motivo esistono diversi episodi di questi canti per cori e con dei piccoli testi narrativi.
Era Liliana Heinberg, direttrice artistica del progetto Suite Corale. Maggiori informazioni sul calendario sul sito suitecorale.ch. La nostra cartolina sonora ci porta alla Mecca oggi, non accessibile, come sapete, per chi non pratica la religione musulmana, ma ci condurrà la voce dell'imam di Milano e vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana, Coreis, Yahya Pallavicini. Il turismo religioso conosce un vero boom, milioni di persone si recano nei luoghi sacri, non si rischia di banalizzare l'importanza del luogo, di perdere il vero significato per cui ci si reca in una località?
E effettivamente il Ministero del Pellegrinaggio, che io sappia veramente il Regno dell'Arabia Saudita è l'unico Stato che ha un ministero dedicato a gestire questa massa di circa 2 milioni di persone che da tutto il mondo vengono per fare il pellegrinaggio in un periodo speciale dell'anno. E quindi la massa contribuisce anche a sviluppare risorse che potremmo chiamare del turismo spirituale musulmano, per cui che siano alberghi o ristoranti e quindi servizi essenziali. Però c'è tutto poi un indotto di devozione popolare, oggettistica e ricordi che rischiano effettivamente di portare un po' di tensione a chi ha una concentrazione per questo pellegrinaggio verso il centro del mondo, verso la casa di Dio, e questo sviluppo che rischia di essere commerciale, di mercanteggiare e di fare shopping o di visitare come se fossero musei o attrazioni turistiche, luoghi che comunque invece descrivono una primordialità e un richiamo alla presenza dello spirito e anche alla storia sacra. Per cui c'è senza dubbio questa complessità crescente. Però se qualcuno mantiene una concentrazione verso l'essenziale, riesce a trovare persino nella massa uno scioglimento e anche un'occasione di raccoglimento. E questo è qualcosa che è il miracolo del pellegrinaggio, penso, in tutti i luoghi, compreso anche a Mecca.
E era l'imam Yahya Pallavicini. Anche voi avete la possibilità di inviare la vostra cartolina sonora ad altri luoghi, raccontando una località, un dettaglio di un paesaggio o un ricordo legato a un luogo. Proponeteci un testo o un file audio della durata di un paio di minuti scrivendo a rete1@rsi.ch. Rete 1 interamente in lettere. Il progetto selezionato si aggiudicherà un gadget Rete 1. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e Altri Luoghi ritorna sabato prossimo.
Ciao.